24 mattino con Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon lunedì 23 dicembre da Giulia Crivelli. Come sapete, per questi giorni festivi sono qui ai microfoni di Radio 24 dopo il GR delle 7 e facciamo prima la rassegna stampa e poi abbiamo un approfondimento come sempre dopo il GR delle 8 fino alle 9. Come sapete anche, il Sole 24 Ore del lunedì è una edizione un po' slegata dalla cronaca, strettissima, perché è un settimanale e quindi ha sempre degli approfondimenti. Quello di questa settimana è dedicato agli affitti brevi ed è anche l'apertura dell'edizione del Sole 24 Ore del lunedì. Città verso la stretta, già assegnato il 75% dei codici antifrode. Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste riassumono poi alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore del lunedì, da Venezia a Roma, allo studio le restrizioni per le locazioni turistiche. E questo codice antifrode, che si chiama CIN identificativo, partirà il 2 di gennaio, annuncio online, a quota 640.000. Poi c'è un altro approfondimento, questo è strettamente legato alla legge di bilancio, fino a 7.000 euro per chi nasce nel 2025. È un effetto cumulo tra il bonus da 1.000 euro per i neonati e l'assegno unico familiare, aiuto mensile potenziato per il primo anno di vita e dal terzo figlio in poi. E questo è l'approfondimento curato da Michela Finizio che trovate poi a pagina 5. Con il Sole 24 Ore del lunedì, come sempre, anche l'esperto risponde, che è appunto una raccolta di tutti i molti dei quesiti arrivati alla redazione dell'Esperto Risponde, ai quali rispondono appunto gli esperti del Sole 24 Ore. C'è sempre un tema della settimana, quello di questa settimana è la videosorveglianza nel condominio, ma sono anche tantissimi altri i temi raccolti e poi ai quali appunto intorno ai quali ruotano dei quesiti che trovate sull'Esperto Risponde di oggi. La prima pagina del Corriere della Sera, come anche altre prime pagine vedremo, si focalizza sulla polemica, possiamo chiamarla così, sulla questione politica aperta dalle parole di Matteo Salvini a due giorni, pronunciate ieri, a due giorni dalla sua assoluzione a Palermo nel processo Open Arms, che ha stabilito che il fatto di cui era accusato Matteo Salvini, cioè sequestro di persone per aver impedito alla nave Open Arms di attraccare, di entrare in porto, bene, quel fatto, secondo i giudici di Palermo, non sussiste. Sabato, lo abbiamo raccontato ieri, Matteo Salvini era a Roma e si è presentato a un banchetto della Lega. Ieri ha fatto lo stesso ma a Milano e ha parlato anche di un suo possibile ritorno al Viminale, così è stato interpretato. Lui in realtà ha detto ora non c'è più, nessuno potrà più dire che io non posso essere ministro dell'interno perché sono imputato in un processo che riguarda comunque questioni da ministro dell'interno. Infatti all'epoca della vicenda Open Arms Matteo Salvini era nel primo governo Conte, quello tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, era in effetti ministro dell'interno. E quindi il titolo del Corriere della Sera, da una parte ritorno di Salvini al Viminale, la Premier frena, e poi a proposito delle parole invece di Giorgia Meloni al termine di quel vertice Nord-Sud Europa che si è tenuto in Finlandia, migranti, nuovo piano Albania. E oggi è in programma, per oggi proprio, un vertice sui trasferimenti da Palazzo Chigi, Russia e criminali non mineranno la nostra sicurezza. E noi però ci lasciamo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon lunedì, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto e le ascoltatrici naturalmente, e grazie già anche a chi sta mandando messaggi WhatsApp al 349-238-6666. Dicevamo, la prima pagina del Corriere della Sera, quindi titolo principale: migranti, nuovo piano Albania. A centropagina una foto di Riccardo Muti che ieri ha tenuto il concerto di Natale nell'aula del Senato e qualcuno, il telefono di qualcuno ha suonato e quindi la bacchettata di Muti che ha detto squilla un cellulare, il maestro sgrida al pubblico. A centropagina anche due fatti di cronaca, uno dalla Norvegia, ragazza italiana a Oslo colpita con 30 coltellate dall'ex in un fast food. E anche in questo caso si tratta di un uomo lasciato che non si rassegnava a questo fatto e che lo aveva anche detto più volte e che quindi ha accoltellato questa ragazza che ha 21 anni, è una ragazza italiana che studiava, era in Norvegia da qualche anno e lavorava anche lì. L'altro fatto di cronaca invece viene da Palermo, grande enfasi sui giornali, vedremo, su una barella per 8 giorni, donna muore in ospedale, la famiglia si rivolge alla procura. E vi segnalo dal Corriere della Sera subito, perché anche richiamata in prima pagina, un'intervista all'attuale ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che era stato consigliere al Viminale di Matteo Salvini, e infatti Matteo Salvini l'ha definito l'amico Matteo Piantedosi. Era stato suo, è ministro dell'Interno dall'ottobre 2022, è stato prefetto per tanti anni in tante città diverse e ha ricoperto il ruolo di capo di gabinetto, quindi più che un consigliere, di Matteo Salvini come ministro dell'Interno dal giugno 2018 all'agosto 2020. E in questa lunga intervista data a Fiorenza Sarzanini, dice: i centri sono pronti, linea dura sui migranti la chiedono gli elettori. Siccome poi domani apre la Porta Santa per l'inizio del Giubileo, Fiorenza Sarzanini chiede: il dispositivo di sicurezza è attivato, ma dopo quello che è accaduto in Germania arriveranno altre misure? Si discute anche molto di questo in questi giorni. E Piantedosi risponde: l'allerta è massima, come è al massimo livello la mobilitazione degli apparati di sicurezza. Abbiamo un sistema di prevenzione rodato che si fonda sullo scambio di informazioni e la capacità di adattarsi ai profili di rischio. Per questo non cediamo all'allarmismo, pur mantenendo ogni possibile attenzione. E a proposito di questo tema che troviamo su tutti i giornali, chiede come ultima domanda Fiorenza Sarzanini: Salvini ha smentito di voler tornare al Viminale, ma non è sembrato troppo convinto. Ne avete mai parlato? E Piantedosi risponde: Salvini in poco più di un anno fece un ottimo lavoro al Viminale. Io ho avuto il privilegio di essere stato partecipe di quella stagione. Chi ora, in modo malevolo, vuole insistere a proporre una connotazione divisiva all'esito del processo di Palermo si deve rassegnare. Ha prodotto l'effetto delle espressioni di apprezzamento del mio lavoro da parte del presidente Meloni e dello stesso Salvini. E vedremo se nei prossimi giorni questa polemica, non so neanche come chiamarlo, perché è stato tutto scatenato appunto da forse parole dal petto fuggite di Salvini, ma ci si sta montando un enorme caso. Il titolo della Repubblica è Duello sul Viminale. Lo stop di Meloni al ritorno di Salvini come ministro dell'Interno, le parole esatte della Meloni non sono state queste, sono state: c'è Piantedosi e sta facendo bene, ma il leader della Lega rilancia. In realtà è tutto un po' difficile da decifrare se non si vanno ad ascoltare le parole originali, perché Repubblica scrive: ma il leader della Lega rilancia, caduti gli alibi mi piacerebbe occuparmi di nuovo di sicurezza. Ma la cronologia è inversa, cioè prima Salvini ha detto questa cosa, poi come è purtroppo secondo me costume fare, benché Giorgia Meloni fosse in Norvegia per parlare, per partecipare a questo vertice Nord-Sud Europa, le hanno chiesto di queste parole di Salvini e lei ha risposto: c'è Piantedosi e sta facendo bene. A centropagina un aggiornamento di Paolo Mastrolilli sulla Repubblica dà molta enfasi a questo, sulle intenzioni di Donald Trump quando si insedierà ufficialmente alla Casa Bianca per affrontare il tema della guerra in Ucraina. Trump vuole incontrare Putin per chiudere subito la guerra, e l'articolo poi è di Paolo Mastrolilli a pagina 9. La Stampa, Viminale, Meloni stoppa Salvini. E dalla prima pagina della Stampa vi segnalo il commento del consueto del lunedì di Massimo Cacciari, l'intervento che si intitola "Se la politica è cieca davanti a chi annega". E visto che appunto poi si avvicina al Natale, scrive Massimo Cacciari: nella imperante confusione tra diritto positivo e diritti umani vengono decise in forma occasionale da una corte all'altra norme interne e internazionali, tutte le questioni di frontiera, intrecciate tra loro, da quelle riguardanti lo strapotere delle grandi corporazioni economiche e finanziarie e le straordinarie innovazioni tecnologiche che esse promuovono, a quelle su fini vita e manipolazione del DNA umano. Quindi un po' il tema che appunto le decisioni poi vengono delegate, lo abbiamo visto nei recenti casi che riguardano l'immigrazione e non solo, appunto all'esame di questa o quella corte, e la politica, secondo Massimo Cacciari, è invece cieca di fronte a tante questioni, e quella dell'immigrazione in particolare e delle persone che muoiono cercando di arrivare in Europa, sia via mare, sia in quella che in realtà è una via ancora più pericolosa, la via balcanica. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo anche una bella foto di Sergio Mattarella con una bambina malata di atrofia spinale che ha incontrato appunto ha incontrato il Presidente della Repubblica, si chiama Mavi, e ha poi commentato questo incontro, io e nonno Sergio. Vi segnalo anche un'intervista di Fulvio Caprara a Richard Gere, che sta promuovendo il suo ultimo film, regia di Paul Schrader, che fu il regista di American Gigolo, forse il film che diede veramente la fama a Richard Gere. E in questo colloquio dice, Gere attacca Matteo Salvini e dice: non vede il dolore. Il Messaggero ha un titolo molto simile a quello del Corriere della Sera: Meloni accelera sull'Albania, la Premier convoca un summit di governo, quello che ci sarà oggi, sui centri migranti, pronta alla sfida legale. Al Viminale va bene Piantedosi, tra virgolette, ma Salvini ripensa agli interni, bello occuparsi di sicurezza. E due la foto di a centropagina del Messaggero e della Fontana di Trevi, che riapre con il numero chiuso. C'è poi anche il Fatto di Cronaca che vi ho detto, c'è anche sul Corriere della Sera, accaduto a Palermo, 76enne bloccata in pronto soccorso prima del ricovero, la figlia denuncia l'ospedale. Il Quotidiano Nazionale, ho davanti la prima pagina della Nazione, ma del Quotidiano Nazionale fanno parte anche Il Giorno e il resto del Carlino, ha invece un titolo che ci porta all'altro teatro di guerra, quello nella Striscia di Gaza. Il Vescovo a messa sotto i droni, il Patriarca Pizzaballa nella Striscia ha celebrato la funzione di Natale, nuovo grido di Papa Francesco, bimbi mitragliati è una crudeltà. E poi c'è un'intervista a Monsignor William Shomali: persino in chiesa il ronzio dei volibili di Israele non ci ha abbandonato, non resta che pregare. A centropagina, essendo la Nazione, l'edizione appunto del Quotidiano Nazionale di Firenze e della Toscana, a centropagina una foto di Martina Voce, che è originaria di Firenze, italiana coltellata dall'ex a Oslo. Sul Foglio, come sempre avvolto il Foglio del lunedì in un quartino, come si dice, cioè appunto una sorta di copertina, la cui prima pagina è illustrata da Macox, la foto di il disegno di un ragazzo: te li ricordi quei lunghi giorni sequestrati in mare? E il ragazzo risponde: sì, non sono mai esistiti. E a parte questa copertina, che fa naturalmente riferimento alla sentenza della Corte di Palermo sul fatto che quella vicenda in cui Salvini, ripetiamolo ancora, era accusato di sequestro di persone, quel fatto, e così è la formula giuridica, non sussiste. All'interno però il Foglio del lunedì, che ha come sempre un approfondimento principale, oggi è un lungo colloquio di Salvatore Merlo, vice direttore del Foglio, con Gianfranco Fini, le confessioni di Fini. Se ho perdonato Berlusconi? Il perdono non è una categoria della politica, come non lo è il tradimento. Boh. Non ci siamo più rivolti la parola e quando è morto ho appreso la notizia. Meloni, Almirante e il potere perduto. Intervista al padre rimosso della destra. Dice, naturalmente tocca appunto moltissimi argomenti e poi magari leggeremo una parte di questo colloquio. Comunque viene anticipato sulla prima pagina del Foglio. Uno può chiudere i conti con la storia del ventennio mussoliniano, fare fiuggi, recarsi in Israele, dichiarare che il fascismo fu il male assoluto, tutte cose fatte da Gianfranco Fini, ma alla fine, ma che film ha fatto questo? Perché il riferimento è parole carpite da Salvatore Merlo, che racconta: appena sono un po' distante avverto la voce molto alta della signora rivolta al marito sordo, Anando, evidentemente il marito, il nome del marito, mai visto chi c'è, non mi ricordo che film ha fatto quello là. Sic transit gloria mundi, aggiunge Salvatore Merlo. E noi però ci fermiamo e sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli, grazie davvero per l'ascolto a tutti, per i messaggi WhatsApp vocali al 349-238-6666. All'ascoltatore che chiede perché quando si parla di questi efferati delitti, quindi in generale suppongo voglia dire, non si dice che l'ex fidanzato della ragazza Martina Voce, 21 anni, originaria di Firenze, colpita da 30 coltellate appunto dall'ex fidanzato, era un indiano, quindi quello è un caso specifico, glielo specifichiamo, sì, era un ragazzo originario dell'India che a sua volta viveva a Oslo. Non so veramente che cosa cambi, visto che sappiamo benissimo che in Italia e in tantissimi altri paesi purtroppo i femminicidi non conoscono differenze tra classi sociali, origini nazionali, età, e quindi se vuole appunto lo specifichiamo, ma non fa alcuna differenza. Purtroppo il femminicidio, così come lo stupro, così come altri delitti, ripeto, non possono essere attribuiti a uno specifico gruppo generazionale o a uno specifico gruppo sociale o economico, e men che meno a uno specifico gruppo nazionale. La prima pagina del Fatto Quotidiano torna sulla intervista che ha concesso ieri, ne abbiamo parlato, Carlo Nordio al Messaggero, e il titolo della prima pagina del Fatto Quotidiano è Nordio fuori controllo, le bogie di un guardasigilli da cacciare, balle a volontà su Open Arms, Salvini, Conte e carriere togate. Poi, richiamato in prima pagina, perché poi anche oggi c'è una coda di polemiche su questo famigerato concerto di Capodanno organizzato e pagato dal Comune di Roma, lo sapete tutti credo ormai, e avevano invitato Tony F, che ieri tra l'altro era, ha firmato copie dei suoi dischi ed ha avuto un grande successo questa apparizione pubblica. Quindi Tony F, prima invitato, poi disinvitato perché qualcuno ha letto i testi delle sue canzoni. Ieri abbiamo detto che il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha dedicato il suo editoriale a questo, dicendo che tutto sommato ci sono tantissime canzoni anche del passato che hanno dei testi sessisti. Oggi fa la stessa cosa Stefano Mannucci, andando molto indietro nel tempo. Altro che Tony F, mezzo rock e sessista, e cita i testi dei Rolling Stones, tutti ultra ottantenni oggi, dei Beatles, più o meno lo stesso, Vasco Rossi, anche lui non più un ragazzino, e Lucio Dalla, che non c'è più. Allora, è chiaro che questa consapevolezza sulla pericolosità di alcune parole, di un linguaggio macista e sessista, e lo ripeto ancora una volta, Tony F ha dichiarato che lui scrive quello che vive, quindi è inutile, non so, non è che quello che si legge nei testi delle sue canzoni lo ha scritto qualcun altro, è un cantautore Tony F, e quindi, ed è un ragazzo giovane, perciò l'idea, ed è per questo che non capisco questo excursus all'indietro, l'idea è che forse col passare degli anni qualcosa migliora. In ogni caso, ripeto, temo che questa questione di Tony F sì, Tony F no, Tony F che si esibisce altrove con grande successo a Roma, ce la porteremo avanti fino al Capodanno. Il giornale: migranti in Albania, ripartono le navi, la Premier rilancia, la Cassazione ci dà ragione, c'è una recente sentenza, quindi non quella di Palermo, che quello è un processo di primo grado, non quella di Palermo sulla nave Open Arms, ma un'altra sentenza invece della Corte di Cassazione, che sostanzialmente ha detto non possono essere le Corti di Giustizia a decidere quali sono i paesi sicuri, deve farlo il governo, deve farlo la politica. Oggi Vertice: il Viminale è blindato ma Salvini insiste, bello occuparsi di sicurezza. Anche il giornale mette in prima pagina una foto scattata ieri al Senato, così il maestro Muti bacchetta i senatori, perché appunto mentre lui dirigeva questo concerto di Natale è suonato un cellulare. Libero: toghe, ONG, migranti, cambia tutto. Dopo l'assoluzione, Salvini sprona il governo ad agire in fretta su giustizia e immigrati. Oggi Vertice a Palazzo Chigi sull'Albania e Meloni: la Cassazione ci ha dato ragione. A centro pagina una foto del sindaco di Roma Gualtieri, che ha una chitarra in mano, perché notoriamente sa suonare la chitarra e si ironizza spesso su questo, e proprio nei giorni immediatamente successivi alla cancellazione dell'invito a Tony F per il concerto di Capodanno, appunto si era infinitamente ironizzato sul fatto che poteva essere sostituito Tony F da un Gualtieri canterino. Ma il tema in realtà è sì quello del concerto di Capodanno, ma anche dei problemi che ci sono in vista del Giubileo. Gualtieri si inventa il concerto Patacca, e tra l'altro sul Giubileo vi segnalo anche un articolo di Antonio Socci: il Campidoglio non sa che Roma è universale. La Verità: ecco il braccio armato di vescovi e dem. E poi Casarini, che come sapete è impegnato con una ONG, dice: metteremo in mare più navi. Dopo la sentenza di assoluzione di Salvini, il marinaio vicino alla CEI commenta: mi sarei aspettato giudici più creativi. Lancia la sfida allo Stato e promette di ampliare la flotta, che conta già 20 mezzi. Oggi riunione di governo per riavviare l'Albania. E a proposito di riforme della giustizia, una delle lunghe interviste che pubblica La Verità nella sua edizione del lunedì a Luciano Violante, che è stato anche ministro della giustizia nella sua lunghissima carriera politica, esponente del PD, e il titolo scelto per la prima pagina è: non spetta alle toghe riformare la giustizia, parola di Violante. Domani, come sempre, due titoli forti in prima pagina, che è proprio divisa in due. Il primo è corredato da una foto di Elon Musk: affari in Italia, dividendi in Olanda. Musk e i contratti segreti col governo. Il consulente di Trump attraverso Starlink, che è in particolare la società controllata da Elon Musk che si occupa di satelliti, ha preso appalti da ministeri e protezione civile. E poi invece tutta la questione Salvini, Viminale: Salvini vuole Piantedosi al DIS, la Premier al Capitano, abbiamo già un ottimo ministro, scontro tra il leghista che vuole tornare a fare il ministro dell'interno, lui insiste, è caduto l'alibi, il suo piano è quello di spostare il prefetto a capo del DIS, appunto, che sta per Dipartimento dei Servizi. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, le pagine interne, e qui c'è, a proposito di giustizia, un approfondimento, magari ce ne occuperemo nei prossimi giorni, un primo bilancio quindi che riguarda tutto l'anno, il 2024, delle carceri. Valentina Maglione, Bianca Lucia Mazzei e Serena Uccello ci raccontano l'anno nero delle carceri. Nel 2024 i livelli più alti di suicidi e detenuti. Gli interventi governativi non bloccano la crescita dei reclusi, che arrivano a 62.427. Da gennaio in 89 si sono tolti la vita, mai così tanti. Boom di minori in cella dopo il decreto legge Caivano. E ripeto, è un tema che sicuramente vale la pena di approfondire, infatti sto mettendo da parte questa pagina e poi ne parlerò con la redazione di 24 Mattino. Dalle due pagine di Scuola 24, che fanno sempre parte dell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, c'è un approfondimento di Eugenio Bruno sulle università che guadagnano matricole, più 0,9% di iscritti rispetto al 2023, più 4% rispetto al 2022. Dalle prime statistiche di dicembre emerge che a tirare la volata sono di nuovo le studentesse, con 45.000 immatricolate in più rispetto ai ragazzi, purtroppo non nelle materie STEM, le materie scientifiche, dove le donne si fermano al 39,8% del totale. E tra l'altro una buona notizia, secondo me, sempre in questa pagina, cresce il budget per Erasmus Plus. Nel 2025 arriva a 143,9 milioni. Dal Sole 24 Ore, a proposito sempre di scuola, la manovra porta in dote più risorse per i rinnovi e 2.000 prof di sostegno. Se si considerano i 5.660 posti in meno sull'organico dell'autonomia, il saldo sugli insegnanti è negativo per 3.500 unità. La card docente estesa ai supplenti annuali, mentre slitta al 2026-27 la riduzione di altre misure. Come sempre nell'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, la pagina di Marketing 24, molto interessante, perché avete sentito delle misure in Italia per rendere più trasparente il lavoro degli influencer, ma anche in altri paesi ci sono state altre misure di questo tipo. E Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano ci raccontano: i testimonial resistono all'avanzata degli influencer. Le star dei social non hanno risentito del caso Ferragni, accaduto proprio un anno fa, quando si scoprì la falsa beneficenza fatta attraverso il Pandoro Balocco. Ma anche i personaggi della TV e del cinema continuano a presidiare gli spot. Dal Corriere della Sera vi segnalo un approfondimento sulla Siria dell'inviato ad Albatro Renzo Cremonesi. Tra droni e blindati, gli israeliani come padroni, queste le parole raccolte da Lorenzo Cremonesi. Nella stessa pagina l'inviata invece sul Monte Hermon, sul Golan, Giusy Fasano racconta: sul Monte Hermon, chiuso dai soldati, è di nuovo il fronte. Visto che abbiamo parlato di Elon Musk con l'articolo richiamato in prima pagina sul Domani, Luigi Ippolito, corrispondente da Londra del Corriere della Sera, racconta invece l'asse con Farage a Londra, il sostegno a AfD, Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema tedesca, che è dato a oltre il 20% negli ultimi sondaggi in vista delle elezioni anticipate che si terranno in Germania in febbraio, e complottisti. Musk fa il tutor dell'ultradestra, commenti continui sull'Europa, il bravo a Salvini per la soluzione. Sarebbe disposto a donare Elon Musk 100 milioni a Reform UK, che è il partito di Farage, e si pensa a una legge per bloccarlo. Anche Reform UK è un partito di destra estrema, Nigel Farage è stato il più influente, possiamo dire, avvocato della Brexit, e poi però si è un po' distanziato dalla politica attiva, però appunto si è poi ripresentato con questo partito Reform UK. Abbiamo parlato di femminicidi e poi ieri abbiamo anche dato brevemente la notizia, quegli stupri avvenuti a Seminara in provincia di Reggio Calabria, e l'inviato del Corriere della Sera Carlo Macri oggi racconta, sempre sul Corriere, gli audio degli stupri di gruppo e le lacrime di fronte alla polizia. Così ho deciso di denunciare una delle ragazze, appunto, che aveva subito molte pressioni anche dalla sua famiglia per non denunciare gli stupratori. E con questo ci lasciamo per la seconda pausa sulla viabilità.
24 mattino.
Scusate, mi viene da ridere. Intanto ancora buongiorno da Giulia Crivelli, perché ve lo leggo questo messaggio, è anche firmato ma non mi interessa farvi sapere il nome di questa persona. È un uomo che mi dice: la solita Crivelli di sinistra e femminista, appunto. Ma aggiunge un'altra annotazione: probabilmente non sopporta nessun compagno. E vabbè. Ripeto, mi viene da ridere, perché dietro a un messaggio così c'è un mondo in cui non voglio assolutamente entrare, quindi per me femminista non è assolutamente un insulto, lo dico, lo sono convintamente. Torniamo sul Corriere della Sera. Gian Antonio Stella fa una pagina intera dedicata alle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026, i lavori. Fa il punto sui lavori. La pista da bob pronta in tempo. I contrari adesso dicono: meglio così. Gli ambientalisti chiedono opere di compensazione e i promotori rispondono anche però tutto questo è anche frutto delle proteste nei mesi e negli anni scorsi degli ambientalisti: risparmiato il taglio del 40% degli alberi. 61 milioni la spesa inizialmente prevista per la pista da bob e slittino, che però ha raggiunto i 124,5 milioni di costi, quindi più del doppio. 5 miliardi i soldi che frutterebbero le Olimpiadi, secondo il governatore del Veneto Luca Zaia, per l'arrivo di 2 milioni di persone. Spostiamoci sulla Stampa. Qui c'è una interessante intervista di Alessandro De Angelis a Antonio Tajani, vice premier, leader di Forza Italia e ministro degli esteri, che soprattutto torna a sua volta sul tema della giustizia. Basta magistrati politicizzati, ora la riforma, serve uno scatto sulla difesa comune dell'Unione Europea. Il ministro degli esteri: il modello Albania funziona, ma se a decidere sono i giudici nessun paese è sicuro. Qui il riferimento è a quella sentenza della Cassazione a cui ha fatto riferimento anche la premier Meloni. La sicurezza globale non è gratis, dobbiamo fare debito, e qui c'è un altro riferimento a un altro tema, quello proposto da Giorgia Meloni di escludere la spesa per la difesa dal patto di stabilità, cioè dal calcolo della spesa previsto poi per rientrare nei parametri del patto di stabilità. L'Ucraina: lavoriamo per una conferenza di pace. Vi dicevo l'intervista di Fulvio Caprara a Richard Gere, la star americana che era stata sulla Open Arms nel 2019. Sulla Open Arms ho incontrato l'umanità in fuga. Per salvare i poveri dobbiamo aprire i cuori. E ho trovato interessante questa domanda. Nel suo ultimo film, O Canada, che sarà al cinema dal 16 gennaio, interpreta, diretto da Paul Schrader, il documentarista Leo Fife, che, prossimo alla fine della vita, rivive la sua giovinezza. Lei è nato nel 49 in un'America molto diversa da quella di oggi. Che ricordi ha di quel periodo? E Richard Gere risponde: faccio parte esattamente di quella generazione che ha ricevuto la prima chiamata al fronte quando è scoppiata la guerra in Vietnam. Era un periodo molto particolare, c'è stato come un risveglio universale, una voglia di reagire da parte dei ragazzi di allora, di dire no a quello che stava succedendo. Forse anche perché gli orrori dell'Olocausto e del Secondo Conflitto Mondiale erano ancora vicini e quei giovani hanno saputo dire no, non voglio essere parte di una nuova guerra. L'ultima domanda: ha dei rimpianti? E Richard Gere risponde: ha una giornata libera? Ce ne vorrebbe almeno una per potergli dire tutti. Certo che ne ho, credo che ognuno di noi nell'arco della propria esistenza sappia di essersi comportato male nei confronti di altre persone in modi più o meno gravi, e che questo ci abbia fatto vergognare di noi stessi. Le due pagine, altre due pagine invece dedicate, come spesso fa la Stampa, al Servizio Sanitario Nazionale, inassicurabili, questo è il titolo. Con l'aumentare della spesa sanitaria privata, il ruolo delle compagnie è sempre più cruciale, ma tra malati cronici e over 75 c'è un esercito di pazienti che rimane escluso dalle coperture. Qui poi c'è anche la notizia di cronaca che abbiamo detto da Palermo: muore dopo 8 giorni in barella e in corsia, le portavamo noi i farmaci e gli aghi, ha detto la figlia. E poi c'è anche un'intervista a un intervento, scusatemi, di Chiara Nardo, medico di famiglia a Torino, che ha deciso di scrivere alla stampa per denunciare le quotidiane difficoltà sue e dei suoi colleghi nello svolgere il loro lavoro. Sapete che un'altra delle emergenze del Servizio Sanitario Nazionale è appunto quella dei medici di famiglia. Molti stanno andando in pensione, è un'altra delle specializzazioni che, dalle quali i giovani medici fuggono, e questa dottoressa conferma: stress e poche gratifiche, così i giovani scappano. Qualche dato: 37.000 sono i medici generali sul territorio nazionale, in decine di aree manca la copertura, 5.000 i dottori che mancano all'appello perché molti giovani scelgono altre strade, 127 i partecipanti al concorso in Piemonte a fronte di 228 posti. C'è un approfondimento che trovate un po' su tutti i giornali, perché tra diciamo i fronti sui quali Donald Trump si è portato avanti c'è la nomina degli ambasciatori. L'ambasciatore in Italia, quindi a Roma, è Tilman Fertitta, 67 anni, un businessman, origini siciliane, non schierato politicamente, ha creato un impero tra ristoranti, sport e intrattenimento. Fertitta, il businessman che unisce Italia e Stati Uniti. La scelta di un uomo che conosce bene il nostro paese è un segnale a Meloni, secondo Anna Guaita, che firma questo articolo. Il rapporto si può rafforzare. Nella stessa pagina una notizia che mi ha molto colpita, una dichiarazione di ieri di Trump, a cui è seguita una controdichiarazione di Panama. Donald Trump ha detto: l'idea di Washington, quindi il messaggero riassume così, l'idea di Washington riprendere il controllo del canale di Panama. La Casa Bianca mette in discussione l'accordo del 1977 con il quale l'allora presidente Carter, democratico, lo restituì al governo centroamericano. Dal messaggero anche un interessante approfondimento su OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, che è uno dei più famosi programmi di intelligenza artificiale generativa. La casa madre di ChatGPT svela 03 e 03 mini, o forse O3 e O3 mini, i nuovi modelli più potenti rilasciati finora dalla società di San Francisco, e con il lancio gratuito del motore di ricerca SearchGPT in Italia ha completato il suo piano di attacco a Google. E Raffaella Dettore riassume così questa fotografia del nuovo corso e dei piani di OpenAI: c'è la superintelligenza, così OpenAI sfida tutti. E la foto è quella di Sam Altman, cofondatore di OpenAI. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano un'intervista che fa rabbrividire a Yassin al-Aysaleh, originario di Raqqa, la città del nord-est della Siria che è stata la capitale del gruppo islamico, e ha passato 16 anni in prigione durante il regime di Hafez al-Assad. E quindi in questa intervista racconta: io 16 anni nelle prigioni di Assad, ma adesso temo le faide tra gli islamisti. E per esempio, a domanda, nel suo ultimo saggio, l'intervista è di Rachida El Azzouzi, nel suo ultimo saggio descrive una libertà sotto assedio. Quando sei prigioniero o rifugiato, la priorità è sopravvivere, smettere di essere torturato, violentato, schiavizzato. Sono stato imprigionato per 16 anni nelle carceri di Assad e dal 2014 sono in esilio. E l'esilio è un'altra prigione, perché sei lontano dal tuo paese, dalla tua casa. La prigione e l'esilio come una continuazione l'uno dell'altro. Ero solo un giovane studente di medicina quando sono stato arrestato. Ho imparato molto in quelle prigioni. I primi 18 mesi di carcere, l'ultimo anno nella prigione di Palmira, una delle più temute, sono stati terribili. Ma nel frattempo ho letto e imparato. Sono diventato scrittore perché per 13 anni e 6 mesi, su 16 di carcere, ho potuto leggere. La corruzione nel nostro paese è tale che mi sono potuto pagare dei libri. Ho studiato per il mio paese, non per me. Nei miei libri ho sempre parlato della Siria, io sono parte della storia. Oggi ho 63 anni e da quasi 46 milito politicamente. È davvero un'intervista molto interessante per così capire, magari avere qualche indicazione sul corso che potrà prendere la Siria. Un altro approfondimento del Fatto Quotidiano è dedicato alle imprese recuperate, cioè quelle dove la gestione è passata ai dipendenti, quindi magari in vista di una chiusura i dipendenti si uniscono, preparano un piano e cercano di rilanciare la loro impresa. Il titolo delle due pagine curate da Salvatore Cannavò è «Imprese recuperate, i lavoratori possono far meglio di Tavares». Il riferimento naturalmente è all'ex amministratore delegato di Stellantis. I dati: finora sono 154, molte le storie di successo. La Toscana ha varato una legge sui consorzi, ma bisogna ancora migliorarla. Sempre dal Fatto Quotidiano vi dicevo l'articolo di Stefano Mannucci, che prende in esame tutti i testi dove si usano parole violente, volgari, soprattutto contro le donne. Misogini, sessisti e scorretti, altro che trap, questo è rock. Tony F e Fratelli, io vorrei sapere, non capiterà mai, ma se i Rolling Stones si sentissero definire fratelli di Tony F, vabbè. Quindi scrive Stefano Mannucci: Tony F e Fratelli sono spesso poca roba rispetto ai testi sacri di band come Rolling Stones o Beatles. In Italia anche Vasco o Dalla hanno avuto problemi. Va bene. Il Giornale, questa è l'ultima notizia che riesco a segnalare prima del GR, il Giornale unico aggiorna sulla crisi politica in Francia. Parigi, altra fumata nera per il governo, niente lista, niente accordo, niente squadra, solo il 34% dei francesi si fida del premier designato da Macron, Barnier. E con questo appunto ringrazio Carmelo Lauricella in regia e lascio lo spazio al GR, poi ci ritroviamo subito dopo e con anche una coda di rassegna stampa, perché avevo messo da parte molte più pagine, e l'approfondimento che ci porterà fino alle 9. Ancora un buon lunedì da Giulia Crivelli.